di questo lunedì 25 gennaio, un lunedì dedicato alla Divina Commedia, alla letteratura, sempre in compagnia della terza A, e in particolare a Dante e al suo capolavoro. Nelle lezioni precedenti, tenute sia qui in radio, sia invece su altri canali, anche in classe, abbiamo attraversato il primo canto dell'Inferno. Abbiamo visto come il nostro poeta si perde in una selva oscura, che è la selva del peccato, e di come trovi di fronte a sé tre belve feroci, una lonza, un leone e una lupa, e di come sia questi tre animali, sia la selva oscura, sia il monte illuminato dal sole, cui ambisce il nostro poeta, sono delle allegorie, ovvero delle immagini che significano anche altro, oltre che a se stesse. La selva oscura è la selva del peccato, in cui il nostro protagonista, a metà della sua vita, a 35 anni, siamo nel 1300, nel racconto, nella finzione della Divina Commedia, si è perduto. La luce del sole è la redenzione, no? La giustizia divina, che purifica, e le tre belve, le tre fiere, sono gli ostacoli che in particolare rappresentano tre peccati importanti, soprattutto nel contesto dell'epoca in cui vive Dante: la lussuria, la superbia e l'avarizia o cupidigia. Questa terza, rappresentata dalla lupa, è la più terribile, perché in fondo leggiamo già qui nel primo canto dell'Inferno una critica di Dante al suo secolo, un secolo sempre più oberato dal peccato di una avara cupidigia, di un desiderio di denaro e di accumulazioni di denaro, no? Siamo ormai nel pieno della prima esplosione della società mercantile, e Dante guarda alle queste genti nuove dai facili guadagni, guarda con molto sospetto. Chi viene in aiuto? Siamo sempre nel primo canto di Dante. Viene in aiuto un'anima del limbo, quindi un'anima che si trova a vivere, si trova a stare nell'inferno. Che è Virgilio, no? Vi ricordate, il grande poeta della latinità, punto di riferimento per Dante, che non ha avuto la possibilità di conoscere la parola rivelata da Cristo, e quindi si trova nell'inferno, nonostante il suo grande intelletto e la sua grande vena poetica. E viene in soccorso a Dante, comunicandogli che il nostro narratore dovrà fare un altro viaggio, se si vuole purificare, per uscire dalla serie. E per evitare i peccati, peccati terribili per la sua anima, dovrà passare attraverso tre mondi: il mondo dell'inferno, del purgatorio e del paradiso. Questo abbiamo visto già nelle scorse volte. Salteremo questa mattina, salteremo il secondo canto, cercherò di raccontarvelo adesso in poche parole, e ci dedicheremo invece al terzo canto. Cosa succede nel secondo canto? Dante fa una domanda. Manda a Virgilio e dice: ma com'è possibile che io, che sono ancora vivo, no? Sono dotato di carne e ossa, com'è possibile che mi sia concessa la possibilità di attraversare l'aldilà? Chi sono io? E in fondo prima di me furono pochi a attraversare i mondi dell'aldilà. Enea, il grande eroe troiano, fondatore della stirpe, no, erede, progenitore, scusate, progenitore della stirpe che fonderà Roma, Enea. Ma anche poi San Paolo, dice Dante, e io di fronte a Enea, di fronte a Paolo, non sono nessuno. Per quale motivo mi è concesso questo privilegio? E Virgilio racconta a Dante che tre donne in paradiso si sono interessate della sua condizione. Pensate, addirittura la Vergine Maria, nell'alto dei cieli, è preoccupata perché teme che ormai Dante sia definitivamente perduto nella selva oscura, e chiede dunque la mediazione di altre due donne, Santa Lucia e poi la conosciamo ormai, Beatrice. Ed è Beatrice a scendere dai cieli. A scendere dai cieli, entrare nell'inferno, andare da Virgilio nel limbo e dire a Virgilio: vai a salvare il mio amico che si trova in difficoltà. Quindi Virgilio dirà a Dante che egli, il poeta, dalla sua parte ha veramente l'appoggio di tre figure rilevanti: la Vergine Maria, Santa Lucia e la stessa Beatrice, che scende dai cieli, arriva nell'inferno e chiede a Virgilio di aiutare Dante. Noi lo sappiamo, Virgilio aiuterà Dante per tutto l'inferno e parte del purgatorio, e poi in cima al monte del purgatorio sarà Beatrice a essere la guida attraverso i cieli del paradiso, la guida di Dante. E questo era, in poche parole, ho semplificato, però basta così, il canto terzo, il canto secondo, scusate. E invece adesso questa mattina ci dedichiamo al canto terzo. Finalmente Dante e Virgilio attraversano l'ingresso dell'inferno, quindi per la prima volta, al di là della nostra introduzione avvenuta 2 settimane fa, per la prima volta noi potremo ascoltare il racconto di Dante che entra nell'inferno e leggeremo tutto questo canto. Inizio con i primi versi, le prime terzine che secondo me alcuni di voi hanno già sentito in passato, sia in giro per vari canali di comunicazione, sia forse alle medie. Però è giusto ritrovare la porta dell'inferno. Siamo all'inizio del terzo canto, pagina 32 dell'antologia della Divina Commedia, per chi ce l'ha, altrimenti lo potete trovare facilmente sulle schede che ho fotocopiato e che vi ho caricato sui materiali. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina podestate e la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vi dio scritte al sommo d'una porta. Questi sono i primi 11 versi, sono i primi 11 versi del canto terzo Divina Commedia. I primi 9 sono l'iscrizione che si trova sulla porta dell'inferno. Per me, attraverso di me si va nella città dolente, ovvero attraverso di me si va nel mondo infero, nell'inferno. Attraverso di me si va nel dolore eterno. Attraverso di me si va tra la gente perduta ovviamente è la gente che non ha più possibilità di salvarsi, la gente che per l'eternità è costretta a subire le pene infernali. E invece per me si va nell'eterno dolore, verso 2, un dolore senza fine. Ne parleremo ancora di questa eternità, faceva anche parte di una domanda su cui riflettere per oggi. Giustizia mosse il mio alto fattore. E fecimi la divina potestate. E il mio alto fattore è stato fondamentalmente il riferimento qui al creatore divino, cioè Dio che ha costruito all'inferno e dunque anche la porta per giustizia, secondo giustizia. E mi ha creata anche la divina podestà, la somma sapienza, il primo amore. Quindi il potere, la sapienza, l'amore del grande fattore, cioè di colui che regge l'universo. Questo aspetto, secondo me, è estremamente interessante. Lo incontreremo ancora nel corso di questa lettura e di altre letture. L'inferno è un luogo orribile, è un luogo di pena, è un luogo dove si trovano demoni che seviziano i peccatori, ma non è un luogo che sta al di fuori dell'universo controllato da Dio, no? L'inferno è stato voluto e creato in un certo senso da Dio. Noi sappiamo che nella tradizione a cui si rifà Dante, l'inferno è una grande voragine creata dalla caduta di Lucifero in terra, ma in ogni caso è diventato un luogo del tutto sotto la giurisdizione di Dio. Questo perché è così importante? Perché ci consente di riflettere sul male. Non si può attraversare l'inferno senza pensare al problema del male, che è un problema fondamentale per le religioni, quantomeno monoteistiche. Perché che cos'è il male? Può essere il male un principio opposto a Dio, no? Può essere il male estraneo, del tutto estraneo alla architettura divina dell'universo. È difficile rispondere di sì, perché se si ammette l'esistenza di un male opposto all'architettura dell'universo, al volere divino, allora Dio non è più unico, no? Si va a criticare il fondamento principale delle religioni monoteistiche, appunto il fatto che vi sia un solo Dio. Se si dà una dimensione al male complementare al bene e si definisce il bene come affiliazione di Dio, no? Non so se mi spiego, il male rischia di diventare un principio uguale e opposto alla divinità. Quindi il problema di ogni monoteismo che riconosce un solo Dio a capo dell'universo è cercare di integrare il male, il peccato, all'interno del sistema. Quindi, di conseguenza, Dante, da monoteista, ovviamente, da cristiano, definisce l'inferno come un luogo di pena per i peccatori, ma comunque un luogo che fa parte dell'universo, dell'universo creato da Dio. Comunque sia, dentro l'inferno vale la legge di Dio. Non ci può essere un dualismo, non ci può essere un principio maligno, un male che è differente dalla divinità monoteistica. Il male è solo un allontanamento, una distanza, un rifiuto di riconoscere la potenza divina. È solo un di meno di divinità, ma non è qualcosa di opposto. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne. Prima di me nulla fu creato se non eterno, no? Tutto ciò che c'era prima di me è eterno. E io, tra l'altro, duro eternamente, ci sarò per sempre, io porta dell'inferno. Lasciate ogni speranza, voi che entrate, lasciate ogni speranza, non ci sarà possibilità per voi di redenzione. Due aspetti di questa ultima terzina voglio sottolineare. Innanzitutto l'eternità, no? Una domanda che appunto a cui già dovreste rispondere per i compiti di oggi. Il tempo dell'inferno è eterno, infinito, no? Come se non finisse mai, e finirà, sì, a un certo momento in realtà finisce, perché con il giudizio universale si farà appunto la resa dei conti finale, ma fino a quel momento l'inferno è un luogo senza tempo, un luogo eterno dove le pene si rinnovano continuamente, e questo è veramente l'aspetto più crudo e più terribile dell'inferno. Queste parole di colore oscuro, quindi queste parole di difficile, potremmo dire di difficile comprensione, oppure semplicemente scritte in maniera oscura sulla porta, però in effetti erano oscure anche nella comprensione, perché io dissi: maestro, il senso lor m'è duro. E allora continuo con la lettura dalla terzina 13. Ed egli a me, come persona accorta: qui si convien lasciare ogni sospetto, ogni viltà convien che qui sia morta. Noi siamo venuti al loco, ov'io t'ho detto, che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto. Le parole le parole inscritte sulla porta dell'inferno sono oscure, il senso a Dante è duro, cioè fa fatica a comprenderle. C'è un aspetto sempre nell'iscrizione al verso 9 su cui non mi sono soffermato, che però su me ci aiuta anche poi a capire le parole di Virgilio. Dice l'iscrizione sulla porta: lasciate ogni speranza voi che entrate. La speranza è un concetto fondamentale, no? Ho già accennato le tre virtù teologali, cioè le tre virtù più importanti nella tradizione medievale cristiana, sono la fede, la speranza e la carità, no? Fede, speranza e carità. La speranza è quella virtù che forse ha una dimensione maggiormente temporale. La speranza è la capacità di aprire il proprio animo sempre alla possibilità che giunga in un regno di giustizia, no? Ebbene, chi è dannato non può più avere speranza, non può più avere l'apertura di un tempo di redenzione, no? O non sarà mai più salvato. E allora, Virgilio, persona accorta, persona di ingegno, allegoria della ragione umana, non l'avevamo già detto, riesce a spiegare quello che Dante dovrebbe capire. A questo punto, dice Virgilio, bisogna abbandonare ogni sospetto, ogni timore, meglio dire ogni timore nel nostro italiano, e conviene che qui muoia ogni forma di viltà. Noi siamo venuti al loco, ove io t'ho detto, cioè ormai noi siamo all'inferno, caro Dante, e qui vedrai le genti dolorose, vedrai i sofferenti peccatori, che hanno perduto il ben dell'intelletto, che all'inferno ormai ha perso la ragione. Qua è molto interessante, Virgilio, la personificazione della ragione, sta dicendo che chi è all'inferno ormai ha perso il senno, ha perso il bene dell'intelletto, che in fondo poi, in una concezione cristiana dantesca, il bene dell'intelletto, la stessa ragione, è illuminata da Dio. Quindi ha perso il collegamento con la ragione universale rappresentata dall'unica divinità. E poi che la sua mano alla mia puose, con lieto volto, ond'io mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose. E poi con la sua mano, no? Egli, Virgilio, pone la mano sua sulla mano di Dante con volto lieto. Spesso Virgilio è quasi una figura paterna per Dante, lo rassicura, l'abbiamo già visto, lo guida, lo consiglia, lo tranquillizza quando Dante rischia veramente di non reggere l'orrore e il terrore dell'inferno. Ond'io mi confortai, verso 20, no? Dante si conforta grazie all'incoraggiamento di Virgilio. E mi mise dentro le segrete cose, ovvero mi accompagnò, mi introdusse nell'oscuro mondo dell'inferno. Quivi, qua siamo al verso 22, quivi sospiri, pianti e altri guai risonavan per l'aere senza stelle, perch'io al cominciar ne lagrimai. È una terzina su cui vorrei soffermarmi un po' di più, perché secondo me è rilevante anche per comprendere tutta l'opera di Dante. Allora, qui all'inferno, questo quivi è mondo di sospiri, pianti e altri lamenti, guai, no? Che risuonavano per l'aere senza stelle, risuonavano nell'atmosfera senza stelle. Voi siete sottoterra, immaginate di essere sottoterra, siete fra all'inizio di una sequenza di gironi infernali e ormai non si vede più il cielo, non si vede alcuna luce se non probabilmente la luce fioca di fuochi e braci accese infernali. Perché io al cominciar ne lagrimai, no? Dante all'inizio, in questo primo ingresso, comincia già a piangere di dolore e di disperazione. Perché mi voglio soffermare? Perché sono stato colpito io, da lettore come voi della Divina Commedia, da questo cielo senza stelle, l'atmosfera del paradiso è l'atmosfera di un mondo dove mancano gli astri. Ed è veramente, secondo me, una condizione disperante. Voi immaginate comunque come possa essere la vita in una società priva di illuminazione elettrica, una società in cui gli uomini sono costantemente esposti agli astri, che essi siano il sole, la luna o le stelle. No, il cielo in un certo senso è stata la guida, l'orizzonte, il punto di riferimento dell'umanità per millenni. Magari lo è ancora oggi per alcuni, però per molti di noi spesso il cielo può anche non esserci, no? In fondo nelle nostre città ci sono illuminazioni, inquinamento, coperture tali per cui coperture architettoniche che impediscono la vista, tali per cui spesso possiamo anche vivere senza cielo. Invece per Dante e per i suoi contemporanei non era così. La condizione di essere senza cielo, senza stelle, è una condizione veramente terribile. E perché allora mi voglio soffermare su questo? Perché io proprio per collegarmi, per trovare una relazione con il significato di speranza, direi, che hanno le stelle della Divina Commedia, ho selezionato la fine delle tre cantiche, la fine del canto 34esimo, ultimo canto dell'Inferno, la fine del canto 33esimo, ultimo canto del Purgatorio, e la fine del canto 33 del Paradiso. In questi finali, in queste conclusioni, compaiono sempre le stelle. Allora andiamo a leggere che cosa dice Dante in Inferno 34. Alla fine, no, gli ultimi versi, versi 133-139. Lo duca e io per quel cammino ascoso entrammo a ritornar nel chiaro mondo, e senza cura aver d'alcun riposo salimmo su, e il prim e io secondo, tal ch'io vedi le cose belle che porta il ciel per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a riveder le stelle. Dante e Virgilio sono usciti, sono scampati dall'inferno, pensate, arrampicandosi sul corpaccione laido di Lucifero. No, loro salgono sul corpo di Lucifero, Dante fa fatica a trattenere lo svenimento, no? Fra fetore e malessere nel cuore dell'inferno, sale sul corpaccione di Lucifero e riesce a trovare il pertugio insieme a Virgilio e a uscire all'aria aperta. Salimmo su, e il primo io secondo, no? Salimmo in alto, Virgilio come primo, io come secondo, tanto che io vidi le cose belle, no? Che porta il cielo. Vedi, per un pertugio tondo, attraverso un pertugio tondo, attraverso questo varco verso il cielo, vede le cose belle che si trovano in alto, e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Così si conclude l'inferno, con questo verso arioso, veramente pregno di buona speranza. Uscimmo a rivedere le stelle dopo 34 canti passati in questo aereo senza stelle, no? Noi ora ci siamo entrati nel canto terzo dell'inferno, dopo questi canti di oppressione infernale senza astri, uscimmo a rivedere le stelle. Questo era il finale dell'inferno. Ma andiamo a leggere invece il finale del paradiso, il finale del purgatorio, i versi finali del purgatorio, versi 136-145. Se io avessi, lettor, più lungo spazio da scrivere, io pur canterei in parte lo dolce ber che mai non m'avria sazio. Ma perché piene son tutte le carte ordite a questa cantica seconda, non mi lascia più ir l'offrende l'arte. Io ritornai dalla santissima onda, rifatto sì come piante novelle, rinovellate di novella fronda, puro e disposto a salir le stelle. Siamo ormai all'estrema sommità del monte del Purgatorio, no? Il paradiso terrestre. Dante si è immerso nell'ultimo fiume che purifica, l'Eunoè, no? Un fiume purgatoriale che monda Dante degli ultimi peccati e lo rende adatto, capace di risalire i cieli del paradiso. E dice Dante, riferendosi al lettore, se io avessi più lungo spazio di scrivere, no? Se avessi altro spazio di scrivere, canterei ancora quanto è stato dolce bere dalle acque di questo portentoso fiume che mai rende sazi. Ma poiché tutte le carte sono piene, no? Poiché tutti i miei fogli sono pieni, per ordite a questa cantica seconda, no? Queste carte utilizzate per scrivere la cantica seconda, poiché sono piene, e il freno dell'arte non mi lascia più andare avanti, no? Anche l'arte richiede un freno, il grande artista è colui che sa porre una conclusione, no? Alla sua opera. Quindi io non posso continuare a cantare e a raccontare del purgatorio. E allora io ritornai, mi ritrassi dalla santa onda del fiume purgatoriale e rifatto come pianta novella, ero nuovo, rinato, rinnovellato, come se avessi anche nuove fronde, no, nuove membra, un nuovo corpo, in realtà anche proprio un nuovo spirito, una nuova disposizione di spirito ormai del tutto purificata, puro è disposto a salire le stelle. Vediamo che l'ultima parola con cui si conclude l'inferno, e quindi uscimmo a rivedere le stelle, è anche l'ultima parola con cui si chiude il purgatorio. Puro e disposto a salire le stelle. Dante è purificato ormai ed è pronto a salire le stelle, a salire per i cieli del paradiso. E adesso andiamo a leggere le ultime gli ultimi quattro versi del Paradiso, Paradiso 33, versi 142-145, Dante all'inizio di questo canto, ve lo ricordate, ha invocato la Vergine Maria, la visione celeste ormai è avvenuta, e Dante conclude così la Divina Commedia, no? Quindi insomma, attenzione, queste sono le ultime parole della grande opera di Dante. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio il vel, siccome rota che ugualmente è mossa l'amor che muove il sole e le altre stelle. L'amor che muove il sole e le altre stelle, cioè Dio, l'amore che è il motore del sole e delle altre stelle, conclude il poema di Dante. L'amor che muove il sole e le altre stelle. Vediamo che ancora una volta sono le stelle a concludere la cantica e in questo caso anche l'opera. L'amor che muove il sole e le altre stelle, cioè Dio, no? Quell'amore primo e ultimo che muove tutto il creato, il sole e le altre stelle, volgeva il desiderio e la volontà di Dante come una ruota che ugualmente è mossa, no? Quindi anche il desiderio e il volere di Dante ruota attorno al motore immobile che tutto ordina e mette in moto. Questo motore immobile è l'amore che muove il cielo, che muove il sole e le altre stelle, e questo amore ovviamente è Dio. Quindi abbiamo fatto questi salti fra cantiche, siamo fatto un salto dal terzo canto dell'inferno all'ultimo canto dell'inferno e poi all'ultimo canto del purgatorio e poi all'ultimo canto del paradiso, per commentare solo questo verso che troviamo nel canto terzo dell'inferno, il canto che stiamo commentando. Un verso che parla di un aere senza stelle, verso 23. No, i sospiri dei dannati risonavano per l'aere senza stelle. L'inferno è un mondo senza stelle e Dante concluderà l'inferno proprio nella sua fuoriuscita verso le stelle, stelle che poi saranno anche simbolo di una ascesa, pronta ascesa per il paradiso dopo la purificazione del purgatorio, e poi le stelle sono gli astri mossi dall'amore di Dio alla fine del canto del paradiso. Abbiamo veramente parlato della Divina Commedia, canto terzo, a lungo, senza pause, è giusto farne una, e allora è tempo di ascoltare i Coldplay proprio con A Sky Full of Stars.
Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Tear me apart. I don't
Cielo pieno di stelle, cantano i Coldplay e noi siamo di nuovo in diretta le 2 meno 10 in questa giornata, mattinata, tarda mattinata, dedicata all'inferno di Dante, canto terzo. Siamo ormai entrati nell'inferno e siamo al verso 25. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti di ira, voci alte, fioche, suon di manconelle, facevano un tumulto, il qual s'aggira sempre in quell'aura, senza tempo tinta, come l'arena quando turbo spira. E io aveva terror la testa cinta, dissi, maestro, che è quel chiodo? E che gente è che par nel duol si vinta? Dante ormai è entrato insieme a Virgilio nell'inferno e dopo aver sentito pianti, sospiri e lamenti, no, tali per cui egli inizia a piangere, a lacrimare, sente anche diverse lingue, orribili favelle, no, lingue strane, pronunce orribili, parole di dolore, accenti d'ira, quindi sente i lamenti i richiami terrorizzati e dolorosi delle anime perdute. Diverse lingue, forse possiamo anche intenderlo come lingue di diversa natura, no? In fondo l'inferno raccoglie la comunità umana anche nelle sue differenze linguistiche. Potremmo immaginare dolorose imprecazioni pronunciate nelle diverse lingue che l'umanità parlava a quel tempo. E facevano un tumulto. Scusate, insieme alle voci alte e fioche, anche un suono di mani con esse, come se anche le mani battessero di dolore, non certo per applaudire. E facevano un tumulto che s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta. Prima era un'aura, un'atmosfera senza stelle, adesso è, pensate, un'atmosfera colorata di un tempo che non c'è. No, aura senza tempo tinta, suona benissimo anche il verso, penso ai ritorni consonantici in dentale, no? Senza tempo tinta, un'atmosfera fuori dal tempo, dove non c'è più il tempo, dove c'è un eterno presente di dolore. E questo tumulto era come la sabbia quando spira il vento, come rena quando il turbo spira. E io che avevo d'error la testa cinta, cioè avevo la testa piena di dubbi. Non, Dante difficilmente, soprattutto all'inizio, riesce a capire dove si trova, in particolare all'inferno. È frastornato, no? Disorientato. E allora io che aveva d'error la testa cinta, dissi, maestro, cos'è quello che io odo, no? Che è quel che io odo? E che è gente che par nel duol si vinta? E qual è? Chi sono queste persone che paiono sopraffatte, vinte dal dolore? Ed egli a me, e qui parla Virgilio. Questo misero modo tegno l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. Mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli che non furono ribelli né furono fedeli a Dio, ma per sé fu oro. Caccialli ciel per non esser men belli, nello profondo inferno li riceve, che alcuna gloria i rei avrebber delli. questa è la prima categoria di dannati che incontriamo, no? Finalmente noi sappiamo che l'inferno è un mondo la cui geografia si distingue per diversi luoghi che accolgono diversi peccatori, e ogni categoria di peccatore appunto si riferisce a un peccato specifico. Ecco, noi ora ci troviamo nell'anticamera dell'inferno, dinanzi agli ignavi, a coloro che non prendono posizione. Esistono ancora oggi nel nostro mondo, no? Coloro che non si esprimono mai, non parteggiano, o si esprimono soltanto quando è chiara la vittoria di una fazione anziché di un'altra. Gli ignavi sono coloro che non si assumono la responsabilità di una scelta. Ecco, e Dante, attraverso le parole di Virgilio, no? Quindi nel nostro racconto, che cosa dice Virgilio? Questo misero modo tengo l'anime triste di coloro che vissero senza infamia e senza lodo, ovvero in questa condizione, in questo modo misero, in questa misera condizione si trovano le anime spregevoli, triste ha un senso negativo, le anime spregevoli di coloro che vissero senza infamia e senza lode, coloro che non si macchiarono di peccati capitali, no, gravi, però al tempo stesso non fecero neanche nulla per essere persone migliori. Gli ignavi sono coloro che sono senza infamia e senza lode, sono coloro che sono senza colore e vengono accolti all'inizio, nell'anticamera dell'inferno. Mischiate queste anime degli ignavi, no? Queste anime di coloro che non prendono posizioni e non si assumono la responsabilità di scegliere, mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli che non furono ribelli né furono fedeli a Dio, ma per sé fu oro. Insieme a queste anime di ignavi sono mischiate anche le figure angeliche, gli angeli, che non furono ribelli a Dio, come Lucifero, no? Che si ribella apertamente a Dio e che però non gli furono neanche fedeli, ma furono soltanto per sé. Ecco, insieme agli ignavi ci sono anche gli angeli ignavi, che non sono gli angeli che si assumono la responsabilità di ribellarsi a Dio, come Lucifero e gli altri demoni che si possono incontrare nel corso dell'inferno. Bene, questi demoni, questi diavoli, sono comunque entità che si assumono la responsabilità di dire no all'ordine divino, no? Di dire noi ci ribelliamo, e vengono scagliati nelle profondità dell'inferno. Qua invece nell'anticamera ci sono coloro che non hanno avuto né la forza di essere fedeli a Dio, ma neanche il coraggio di essergli contrari, no? Anche fra gli angeli, dice Dante, ci sono gli ignavi, coloro che non prendono posizione. I cieli li cacciano, cacciali i ciel per non essere men belli. I cieli cacciano questi angeli ignavi, questi angeli che anche loro sono senza infamia e senza lode, perché se li accogliessero in cielo sarebbe men bello. Il paradiso non sarebbe altrettanto bello se dovesse accogliere anche angeli che non si assumono la responsabilità di avere apertamente fede in Dio. Però neanche il profondo inferno li riceve, perché alcuna gloria i rei avrebbe ardelli, ovvero questi angeli e gli ignavi, i peccatori ignavi compresi, non vengono accolti nel cuore dell'inferno, perché l'inferno non li vuole, non li desidera, perché non sarebbe una gloria eccessiva per loro anche soltanto essere riconosciuti come depravate anime infernali. Quindi il profondo inferno non li vuole, perché il profondo inferno comunque trae gloria dai grandi peccatori. E poiché questi ignavi non sono nemmeno dei grandi peccatori, non sono niente, no? Sono senza infamia, senza lode, allora l'inferno profondo non trae alcuna gloria da queste anime e da questi diavoli che non hanno saputo scegliere fra il bene e il male. E io, maestro, che è tanto greve allor che lamentar li fassi forte? Rispuose, dicerolti molto breve: questi non hanno speranza di morte, e la lor cieca vita è tanto bassa che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia li sdegna. Non ragioniam di loro, ma guarda e passa. Verso 43 Dante chiede, maestro, chiede a Virgilio, no, maestro, ma perché? Che cos'è per loro così dolorosa? Cosa vi è di per loro di così doloroso, per cui si lamentano così tanto, no? Che lamentarli fa sì forte. E dice Virgilio, te lo dirò molto brevemente, fate attenzione, Virgilio non vuole spendere troppe parole sugli ignavi, non si vuole soffermare troppo, te lo dirò in poche parole. Questi non hanno la speranza di terminare il loro supplizio, e la loro vita cieca, perché non vedono, no? Sono oscurati, sono senza ragione, è tanto miserabile, tanto bassa, che sono invidiosi di ogni altra sorte, no? Invidiano qualunque altro destino, anche un destino che deve trascorrere l'eternità in gironi più profondi nell'inferno. Fama di lor il mondo esser non lascia. Il mondo non lascia che vi sia ricordo, che vi sia fama di loro. E la giustizia e la misericordia li sdegna. Quindi non solo sono sdegnati dalla giustizia e la misericordia, ma anche la fama non vuole che si tenga memoria di loro. Sono schiere innumerevoli dimenticati, perché non presero alcuna posizione. Non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Non pensiamo tanto a loro, ma Dante guardali e passa oltre. Non meritano la nostra attenzione, dice Virgilio. E continuo la lettura al verso 52. E io che riguardai, vidi un'insegna che girando correva tanto ratta che d'ogni posa mi parea indegna. E dietro le venia sì lunga tratta di gente che io non avrei creduto che morte tanta ne avessi disfatta. Poscia che io v'ebbi alcun riconosciuto, vidi conobbi l'ombra di colui che fece per viltade il gran rifiuto. Incontanente intesi e certo fui che questa era la setta di cattivi, a Dio spiacenti e ai nemici sui. Dante allora comincia a guardarli mentre passano accanto a queste schiere di dannati e vede che inseguono una insegna, una banderuola, e che questa banderuola corre a destra e a sinistra e loro la inseguono. Questo è il classico esempio di un contrappasso, cioè di una pena per contrappasso che funziona per analogia. Hanno passato la vita a inseguire questa e quella illusione, a seguire questo e quel vincitore soltanto una volta che egli ha vinto, e anche nell'inferno loro inseguono questa banderuola, corrono, no? Come un branco di uomini senza volontà, un branco di anime senza volontà, corrono dietro questa banderuola, questa insegna. E c'erano così tante persone che io non credevo che la morte ne avesse tante disfatte tante. Io non credevo che la morte nel corso dei secoli avesse ucciso così tante persone. Quello che sta dicendo Dante fra righe: sono veramente innumerevoli gli ignavi, no? Nel genere umano. E dopo che io ebbi riconosce un nome, di colui che fece per viltà del gran rifiuto, che per viltà fece il gran rifiuto. Si sono spese pagine e pagine nel corso dei secoli per individuare il nome di questo personaggio. Però il punto, secondo me, è un altro. Quello che dice Virgilio è di guardare passare e di non riporre attenzione a queste anime e soprattutto di non nominarle, perché se Dante nominasse una di queste anime, noi ora parleremmo di questa persona e dunque avrebbe, grazie al suo poema, portato fama questo dannato. E invece quello che vuole fare Dante è non nominare assolutamente nessuno di questi dannati, perché di loro non si conservi memoria. Allora noi sappiamo che fra questi dannati c'è uno che viene riconosciuto da Dante, è colui che per viltade fece il gran rifiuto, ma noi non sappiamo chi è, ed è giusto lasciare il suo nome in ombra. E intesi, e certo fui, che questa era la setta dei cattivi, era la schiera dei cattivi, cioè dei dannati, dei vili, che sono spiacenti a Dio e ai nemici suoi. Questa schiera degli ignavi sono spiacenti, la loro presenza è spiacevole sia a Dio che a Lucifero, che al nemico di Dio. No, questi ignavi sono, l'abbiamo detto anche prima commentando le terzine precedenti, sono malvoluti da tutti, sia dalle schiere del bene che da quelle del male. Sono veramente coloro che, essendo senza infamia e senza lode, non vogliono essere accolti in nessun punto. Questi sciaurati, che mai non furono vivi, erano ignudi e stimolati molto da mosconi e da vespe che erano ivi. Elle rigavan lor di sangue il volto che mischiato di lacrime e lor piedi da fastidiosi vermi era ricolto. Sono sciagurati che neanche in vita furono vivi, non vissero neanche in vita, e adesso nell'inferno erano ignudi e stimolati da mosconi e da vespe. No, il loro corpo viene seviziato dalle punture di vespe e mosconi. Il loro volto è rigato di sangue, e questo sangue che scende dal volto è mischiato alle lacrime. Ai loro piedi si muovono dei vermi, no? Quindi la loro condizione non soltanto ha il fastidio di seguire questa banderuola a destra e a sinistra, ma sono per l'eternità sono mangiati dai vermi e morsi da vespe e mosconi. Questa è la condizione degli ignavi, la prima schiera di dannati nell'anticamera dell'inferno. E poi, che a riguardare oltre mi diedi, vidi genti alla riva d'un gran fiume. Perché io dissi: maestro, or mi concedi chi sappia quali sono e qual costume le fa di trapassar parersi pronte, come io discerno per lo fioco lume. Dante si volta finalmente dagli ignavi e vede un fiume, questo fiume Lacheronte, fiume infernale, sia per la letteratura precedente, no? Pensiamo all'Eneide dello stesso Virgilio, sia per la cultura medievale. Lacheronte è il fiume infernale, e Dante vede ammassarsi di fronte, accanto alla sponda del fiume Lacheronte, altre schiere di dannati, e chiede a Virgilio: maestro, dimmi che io sappia chi sono e per quale motivo si trovano assiepate queste anime per passare il fiume, come mi sembra di vedere, no, nella luce fioca dell'inferno. Ed egli a me: le cose ti fier conte quando noi fermerem li nostri passi sulla trista riviera d'Acheronte. Saprai che cosa sta succedendo quando il nostro cammino si fermerà sulle rive tristi dell'Acheronte, no? Questo fiume infernale. Allor, con gli occhi vergognosi e bassi, temendo non il mio dir gli fosse grave, infino al fiume dal parlar mi trassi. Ecco, con gli occhi bassi e vergognosi, temendo che di dar fastidio a Virgilio, quindi che sia pesante a Virgilio il mio dir, no, il mio parlare, rimasi in silenzio fino al fiume. Quindi Dante avanza fino all'Acheronte in silenzio. Ed ecco verso di noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando: guai a voi, anime prave, non isperate mai veder lo cielo, io vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu che sei costì, anima viva, partiti da cotesti che son morti. Ecco che viene per la nave un vecchio, no? Su questo fiume s'avvicina per nave un vecchio, bianco per antico pelo, quindi bianco a causa dei capelli, della barba lunga, che segnano la sua vecchiaia. E grida questo vecchio: guai a voi, anime malvagie, non sperate di vederlo cielo, no? Lo dice anche l'iscrizione all'inferno: lasciate ogni speranza che voi che entrate. Non sperate, anime dannate, dice questo vecchio sulla barca, di vederlo cielo. Io vengo per portarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, dove fa caldo e dove fa freddo, no? In caldo e in gelo, perché in determinati punti, soprattutto verso le profondità più estreme dell'inferno, tutto è ghiacciato e gelido. E tu, si rivolge a Dante, questo barcaiuolo, che sei anima viva, partiti da cotesti che sono morti. No, non, tu che sei un'anima viva, Dante, cosa ci fai qui? Allontanati da questi che sono morti. Siamo alle rive dell'Acheronte, come dicevo. Dovete sapere che per accedere ai diversi gironi infernali, ogni anima che accede all'inferno deve superare questo fiume. E come fa a superare questo fiume? Deve essere traghettato dal barcaiuolo dell'inferno, egli si chiama Caronte, no? Barcaiuolo che si trovava anche in Virgilio, no? Caronte, quindi, questo vecchio che impareremo a conoscere in questo canto, è colui che trasporta le anime in barca dalla riva dell'Acheronte all'altra. Quindi, di fronte a questa riva dove si trova Dante e dove si trovano Dante e Virgilio in questo momento, ci sono tutti i peccatori, no? di diverso tipo, che devono passare il fiume per raggiungere i gironi infernali che li attendono. Allora Caronte dice a Dante: Dante, cosa ci fai qui? No, tu non sei vivo, non dovresti stare fra i morti. Ma poi, che vide che io non mi partiva, disse: per altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui per passare. Più leve legno, convien che ti porti. Poiché Dante non se ne va da questi, fra questi dannati, Caronte lo vede, no? Lo riconosce in un certo senso e gli dice: tu dovrai passare per un'altra via, per altri porti, no? Dovrai passare in altri luoghi, e non attraverso questo. Tu non verrai qui in futuro. Ti porterà una barca più lieve. E lo sapremo leggendo il Purgatorio, la navicella che porta al monte del Purgatorio. Ovvero Caronte sta dicendo a Dante che non solo egli non è morto, quindi non può stare fra le anime che attendono di essere trasportate sul fiume Caronte, ma anche da morto non dovrà passare questo fiume. Ecco che di nuovo abbiamo una profezia, perché chi vive nell'aldilà ha perso il ben dell'intelletto, però al tempo stesso riesce a vedere anche nel futuro. E fondamentalmente Caronte sta dicendo a Dante che il suo destino è un destino di anima purgatoriale, non di anima dell'inferno. E di nuovo noi incontriamo una profezia, come abbiamo incontrata brevemente, no? Senza dedicarci troppo tempo, nel canto primo dell'inferno. Noi ci ricordiamo, no, che la profezia, la visione del futuro è possibile in una concezione del tempo e della storia in cui gli eventi sono già scritti e determinati dalla volontà di Dio. E le anime dell'inferno, in particolare i demoni come Caronte, che hanno delle funzioni specifiche nell'inferno, possono vedere l'esito del futuro in modi peculiari, particolari. Dante lo spiegherà in che modo si può profetizzare il futuro da parte delle anime infernali e degli abitanti dell'inferno. Quinci, e sono al verso 97. Ah no, scusate, in realtà devo leggere il verso 94, perché dopo la profezia di Caronte parla Virgilio. E il duca a lui: Caron, non ti crucciare, vuolsi così colà, dove si puote ciò che si vuole, più non dimandare. E allora il duca, la mia guida, Virgilio, dice: Caronte, non ti preoccupare, così è voluto colà dove si può ciò che si vuole, no? Dio vuole questo. Dio, colui che può ciò che vuole, desidera che Dante, in forma ancora corporea, possa visitare l'inferno e quindi passare il fiume sulla tua barca e non fare altre domande e più non dimandare. Quinci fuor quete le lanose gote al nocchier della livida palude che intorno agli occhi aveva di fiamme rote. No, Caronte ha attorno agli occhi ha come delle fiamme, no? Attorno agli occhi aveva di fiamme rote. Ma quell'anime che eran lasse e nude, cangiar colore di batter i denti, ratto che inteser le parole crude. Quelle anime, come sentono le parole di Caronte, secondo cui non vi è speranza, cominciano sostanzialmente a battere i denti, a cambiare colore. Bestemmiavano Dio i peccatori, bestemmiavano Dio e i loro parenti, l'umana spezie, il loco, il tempo, il seme di loro semenza e di loro nascimenti. Queste anime brave, queste anime maledette, ormai destinate all'inferno, bestemmiano Dio, bestemmiano i genitori, bestemmiano l'umana, la specie umana, il luogo, il tempo in cui sono vissuti e soprattutto anche i loro discendenti. Pensate, inveiscono pure contro i loro discendenti futuri, i loro eredi. Poi si ritrasser tutte quante insieme, forte piangendo, alla riva malvagia che attende ciascun uomo che Dio non teme. E tutte si ritraggono insieme, piangendo forte, alla riva malvagia, no? Che attende ogni uomo che non ha temuto Dio in vita. Caron dimonio, con gli occhi di bragia, loro accennando, tutte le raccoglie e batte col remo qualunque s'adagia. Una nuova scena molto forte, no, in questo inferno. Caronte demonio, con gli occhi di brace, no, gli occhi come se fossero dei carboni ardenti, le raccoglie tutte e come salgono sulla navicella, sulla piccola barca, no, di cui egli è il conducente, le batte con il remo. No, queste sono, è solo una delle tante scene crude, terribili, che Dante deve assistere in questo mondo, no, infernale, senza stelle e senza speranze. Sempre a proposito di stelle, adesso facciamo una pausa legittima con Moby, ascoltiamo un brano di Moby, We Are All Made of Stars, e poi torniamo sempre in diretta per concludere la lettura del canto terzo dell'Inferno di Dante. Sono le 2:15 e noi ci troviamo sempre nell'inferno di Dante, sulla riva dell'Acheronte, il fiume infernale, dove le anime dannate, dopo essere morte, giungono qui alle rive dell'Acheronte e devono recarsi nei gironi a loro destinati, e per farlo devono attraversare questo fiume. Per attraversarlo c'è un traghettatore, Caronte, no? Caronte demonio, traghettatore dell'inferno, che urla contro le anime di non avere speranza, che ormai il loro destino è segnato, e loro, lamentandosi, bestemmiando Dio, i parenti, la loro semenza, il luogo in cui sono nati, urlando e bestemmiando e invenendo contro tutto e tutti, salgono sulla barca di Caronte, e prima di partire il demone comincia a tirare colpi di remo su queste anime dannate. Caronte, che si presenta con occhi di fuoco, occhi di brace, no? Aveva gli occhi di rota tinte, no? Dovete immaginare un demone con gli occhi lividi come braci e carboni ardenti. E io vi ho dato in consultazione anche delle rappresentazioni di Caronte e del fiume infernale, rappresentazioni che hanno fatto in un certo senso la storia, no, dell'arte antica e moderna. Innanzitutto vorrei partire dalle rappresentazioni più recenti. Siamo nell'Ottocento, l'artista è Doré, Gustave Doré, è conosciuto per aver decorato la Divina Commedia con le sue incisioni, dalle tinte fosche, no, che portano in loro il segno dei lividori romantici. Vediamo la prima immagine, per chi l'abbia scaricata dai materiali che ho caricato, ma se no le troverà comunque quando vorrà. La prima immagine di Acheronte, scusate, di Caronte sul fiume Acheronte, che dirige la sua piccola barca, e vedete il suo corpo. Avrò modo di riferirmi a questa tendenza rappresentativa. Vedete che la sua muscolatura, il suo corpo, le linee delle sue membra richiamano l'arte classica, cioè Doré richiama, rappresenta un'immagine dantesca, ma utilizzando delle fattezze tipiche del gusto estetico tipico della grecità e dell'età romana, poi ripreso e riscoperto dall'Occidente a partire dal Settecento, quindi da un secolo prima di Doré. E la seconda immagine, sempre incisione di Doré, sempre un'immagine che gioca sulla drammatico contrasto fra ombre e luci, vede i dannati che si affollano, sulle rive dell'Acheronte, salgono ammassandosi sulla nave di Caronte, e il demone con il remo è intento a battere con violenza le anime perse, le anime dannate. E invece l'altra coppia di immagini è una coppia di immagini che riprende un'opera d'arte straordinaria, no? Siamo nella Cappella Sistina, siamo nel Cinquecento, l'artista è Michelangelo, che disegna il giudizio universale, no? Che disegna il momento in cui finisce il tempo. I dannati saranno dannati, no, per sempre, i salvi saranno ormai salvi, il momento in cui ogni anima riprenderà il suo corpo e si faranno i conti con i propri peccati o la propria salvezza. E c'è la seconda immagine, è una particolare, perché dentro questa complessa, variegata, molteplice, no, vedete, rappresentazione di Michelangelo del giudizio universale, dove il cielo e l'inferno, no, si confrontano in modo quasi parallelo, bene, dalla parte dell'inferno, dalla parte quindi bassa della rappresentazione di Michelangelo, ecco apparire Caronte demonio, che ha un gesto analogo a quello rappresentato 3 secoli dopo da Gustave Doré. Ha il remo in mano e si appresta a battere con il remo le anime accalcate sulla piccola navicella, sulla piccola nave. sulla piccola imbarcazione. Anche in questo caso vediamo che la rappresentazione dei corpi fa grande riferimento alla cultura, alla rappresentazione classica, in una intersezione di tradizioni, no? Qui gli artisti si richiamano a Dante, ovviamente, alla tradizione dantesca, sia Michelangelo che Dorè, quindi al Medioevo, e al tempo stesso però tengono conto della cultura classica, un aspetto di cui parleremo ancora in questi ultimi minuti che ci rimangono, prima però dedicare le ultime riflessioni al rapporto fra cultura medievale e cultura classica. Leggiamo le terzine che ci restano dopo che abbiamo visto Caron Dimonio battere con il remo chiunque provi a trovare un attimo di pace. Come d'autunno si levan le foglie l'una appresso dell'altra, finché il ramo veda la terra tutte le sue spoglie. Similmente il malseme d'Adamo gittasi di quel lito ad una, per cenni come augel per suo richiamo. Così sen vanno su per l'onda bruna, e avanti che sian di là discese, anche di qua nuova schiera sa una. Queste terzine contengono due similitudini che richiamano proprio le similitudini che, di Virgilio nel canto sesto dell'Eneide, un canto a cui non ho fatto riferimento ma che farò riferimento fra poco. Chi volesse comunque leggere l'Eneide, chi volesse leggere il canto sesto, lo posso annunciare, troverà le stesse similitudini di queste terzine, ma troverà anche Caronte, troverà l'Acheronte, troverà diversi personaggi danteschi. Ovviamente l'autore è Virgilio, Virgilio è anche l'accompagnatore di Dante, è chiaro che il nostro poeta fiorentino si ispiri al maestro mantovano. E come d'autunno si levano le foglie una dopo l'altra, no? Finché il ramo le vede a terra tutte spoglie, così le anime prave, le anime dannate, il malseme d'Adamo, si gettavano dalla riva ad una, no? Quindi le anime lasciano la riva come se fossero foglie che lasciano un albero. Per cenni, quindi seguendo i cenni di Caronte, come un uccello al suo richiamo, per suo richiamo. Così sen vanno su per l'onda bruna, e avanti che sian la discese, anche di qua nuova schiera sa una. No, se ne vanno così per l'onda bruna, si allontanano sulla nave di Caronte, e mentre si allontanano per passare il fiume, la riva dove si sono trovati per la prima volta Dante e Virgilio è di nuovo carica di nuove anime, no? Perché esse si affollano, le anime morte da poco si affollano sulla riva, e appena Caronte è partito, nuove anime sono lì per poter attraversare il fiume. Figlio mio, disse il maestro cortese, quelli che muoiono nell'ira di Dio tutti convegnon qui d'ogni paese. Figlio mio, di nuovo vediamo come Dante si rivolge in modo paterno, scusate, come Virgilio si rivolge in modo paterno a Dante. Figlio mio, quelli che muoiono nell'ira di Dio vengono qui da ogni paese, e pronti sono a trapassar lo rio che la divina giustizia li sprona, sì che la tema si volve in disio, e sono pronti a passare il fiume, perché è la divina giustizia che li sprona, no? Li induce a passare, e la paura si trasforma in desiderio, cioè hanno il desiderio di passare il fiume perché sono trascinati, spinti dalla volontà divina. Quinci non passa mai anima buona, e però se Caron di te si lagna, ben puoi sapere ormai che il suo dir suona. Qui non passa mai un'anima giusta, un'anima buona. E però se Caronte si lagna di te, se Caronte si lamenta di te, allora puoi sapere il significato delle sue parole. Virgilio gli sta dicendo, se Caronte si è lamentata da tua presenza, allora puoi sapere quale sarà il tuo destino. Cioè, Dante, tu ti salverai, no? Gli sta dicendo Virgilio. Finito questo, la buia campagna tremò sì forte che dello spavento la mente di sudore ancora mi bagna. La campagna, cioè il mondo attorno, trema così forte il mondo attorno all'Acheronte in un terremoto, la mente è ancora adesso bagnata di sudore al solo pensarci. No, Dante, che sta scrivendo questi versi, ha la mente imperlata di sudore se pensa al terrore provato in quel momento di terremoto lungo le rive dell'Acheronte. La terra lacrimosa diede vento, che balenò una luce vermiglia, la qual mi vinse ciascun sentimento, e caddi come l'uom cui sonno piglia. Ecco, la terra lagrimosa, cioè la terra bagnata di lacrime, no? Di lacrime dovute alla lamentazione dei dannati, si illumina di una luce vermiglia, di una luce rossa, come se fosse una specie di fulmine, la quale mi fece perdere ogni sentimento, ogni senso, e caddi come l'uomo cui sonno piglia. Quindi Dante, dopo questo tremore e questa esplosione luminosa, dopo questo terremoto, questa esplosione luminosa, cade a terra svenuto, no? Questo è dimostrazione come il suo corpo e il suo sentimento non riesca a reggere la forza dei turbamenti provati nell'inferno. Allora, siamo quasi alla fine di questa trasmissione e di questa puntata. Io vorrei concentrarmi ancora su un aspetto che ho citato appena, ovvero vi ho detto che la metafora, per esempio, delle foglie che si distaccano dal ramo, scusate, la similitudine delle foglie che si distaccano dal ramo in un modo analogo al movimento dei dannati sulle rive dell'Acheronte, è una similitudine già presente in Virgilio. Virgilio, autore dell'Eneide, Virgilio che, non so se ve lo ricordate, se lo sapete, ma se no ve lo dico io adesso, nel suo poema epico dedicato a Enea, esule di Troia e padre della stirpe che fonderà a Roma, fuggiasco da Troia, appunto, raggiungerà le rive del Lazio e fonderà una sua colonia. Bene, in queste avventure di Enea raccontate nell'Eneide da Virgilio, Enea a un certo punto, siamo nel libro sesto, quindi nell'esatta metà, nel cuore dell'Eneide, libro sesto dell'Eneide, Enea deve scendere negli inferi, no? Ogni poema epico che si rispetti deve avere la discesa dell'eroe nell'aldilà, così come Ulisse scese negli inferi, anche Enea lo fa. Mi raccomando, ovviamente è un inferno molto diverso, anzi sono inferi, un al di là molto diverso dall'inferno. Siamo in un'epoca ancora pagana, non vi è coscienza e cognizione della teologia cristiana, non si dividono, l'aldilà non si divide in inferno e in paradiso, esiste un al di là di anime che sono ombre, un al di là per tutti i morti. E tuttavia Eneide, nel suo viaggio nell'aldilà, nella sua anabasi, no, si dice, nel suo viaggio nell'aldilà, incontrerà figure analoghe a quelle che incontra Dante. Anche in Virgilio, anche nell'Eneide di Virgilio c'è l'Acheronte, e anche nell'Eneide di Virgilio c'è Caronte. Io adesso di fronte a me ho brani tradotti in un italiano un po' antico dall'Eneide, perché noi lo sappiamo, l'Eneide è scritta in latino, e vediamo come viene descritto il nostro Caronte da Virgilio nell'Eneide. Pende canuta barba, agli occhi accesi come di bragia, ha con un groppo al collo appeso un lordo ammanto e con un palo che gli faremo, e con la vela regge l'affumicato legno onde tragitta sull'altra riva ognor la gente è morta. Vecchio è, ed aspetto ed anni, ma di forze come Dio vigoroso, verde e sempre. Ecco, appare come un vecchio, caron demonio spaventoso e sozzo, dice sempre Virgilio nell'Eneide, a cui lunga dal mento incolta ed irta pende canuta barba, no? Quindi agli occhi di brace, anche in Virgilio, Eneide, ha la barba bianca, capelli bianchi, anche nell'Eneide di Virgilio, e regge il remo, così come nella Divina Commedia, ed è vecchio d'aspetto e di anni, ma divino ancora, no? Di forze, ancora un dio nelle sue forze. Allora vediamo sostanzialmente come Dante, descrivendo Caronte nella Divina Commedia, tiene conto della descrizione di Virgilio. È come se i versi di Virgilio rivivessero nella poesia di Dante. Vi ricordate, abbiamo parlato in passato del concetto di intertestualità. Che cos'è l'intertestualità? È la possibilità ineludibile per la letteratura di costruire dei tessuti di testi, dei rimandi fra un testo all'altro. Ogni testo, ogni poema, ogni racconto letterario si ispira, evoca, a dei rimandi, tiene memoria di altri testi, di altri scritti, di altri racconti, No, ogni poeta richiama gli altri poeti, e forse la letteratura, questa cosa che mi tocca insegnarvi, è proprio, può essere intesa come una rete di rimandi e di richiami. L'abbiamo già visto in passato, no? Ho fatto l'esempio di intertestualità contemporaneo, Tedua, moderno cantore trap che richiama la Divina Commedia e la Vita Nova, e così Dante, poeta del Medioevo, richiama in questo caso Virgilio, no? L'Eneide di Virgilio, canto sesto, rivive nel canto terzo della Divina Commedia. Ma la stessa intertestualità, cioè lo stesso rapporto fra immagini, stili, tradizioni artistiche e poetiche, lo possiamo vedere anche dal punto di vista figurativo, ovvero artisti successivi a Dante, Michelangelo 1500, Gustave Doré 1800, nelle loro opere ovviamente si ispirano a Dante, ma nei tratti dei corpi, abbiamo visto, si ispirano anche alla tradizione classica, cioè la tradizione di cui anche Virgilio è un esponente. E allora noi vediamo sostanzialmente un tessuto di rimandi fra immagini e testi che tengono insieme sostanzialmente questo ordito che potremmo chiamare cultura, no? L'età classica, Virgilio, il Medioevo, Dante, la Divina Commedia e il Rinascimento con Michelangelo, e poi ancora l'Ottocento con i suoi richiami romantici con Doré, con Gustave Doré, tutto è connesso. La rappresentazione di Caronte, passando da Virgilio fino all'Ottocento, può costituire una sequenza di immagini e testi che si rimandano e si richiamano l'un l'altro. Una delle abilità di chi fa il mio lavoro, no? Di chi insegna letteratura, di chi critica la letteratura, chi cerca di studiare la letteratura, è quello di rilevare i legami di immagini. E si potrebbe fare lo stesso con il cinema se avessimo la voglia e il tempo, ma la voglia non so se ce l'abbiamo, il tempo sicuramente no. Sono le 2:30, allora io saluto chi ci ascolta per radio o chi sta ascoltando il podcast in un imprevedibile futuro. Vi saluto con un brano di Leonard Cohen, You Want It Darker, e invece per chi è ancora connesso in video dedicherei ancora qualche minuto per comunicazioni di servizio e saluti. Dunque, buona giornata con Leonard Cohen.
Thank you. Time to- photo of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
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 Galileo Figaro.
Magnifico!
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Never let me go!
Mamma mia,
mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Hey.